Eccoci qua, gli amici di Stefano Rodotà. Beh, insomma, nel 1973 alcuni di loro, forse tutti, insomma, non erano nati, ma lui scriveva di dati, del fatto che vivendo e lasciando dati in giro, qualcuno li avrebbe potuti mettere insieme e costruire informazioni straordinarie su ciascun cittadino. Nel 1973, io personalmente leggevo I limiti dello sviluppo, mi occupavo di ecologia, c'era la crisi energetica, il petrolio. È abbastanza ironico pensare che adesso si dice che i dati sono il nuovo petrolio, che non sono ovviamente in nessun modo, ma che lui scrivesse di questo in quel momento. Personaggio straordinario dal punto di vista intellettuale, giurista pazzesco, amico empatico di tantissime persone. Stavamo notando prima quanto fosse straordinario il suo network di persone amiche tra loro, che si stimavano, che avevano un'importanza così grande. 5 anni fa se n'è andato, tutti noi lo rimpiangiamo per quanto è stato importante per ciascuno di noi, per un momento, per un episodio, per un cambiamento di mentalità, per la possibilità di fare qualche cosa che potesse avere un senso. Lui, che aveva partecipato alla dichiarazione dei diritti europea, a un certo punto decide di pensare, insieme al Parlamento italiano, una dichiarazione dei diritti in Internet. Ed è lì dove personalmente, come vedrete, ciascuno dei nostri panelist, Francesca Bria, Guido Scorza, Juan Carlos De Martin, Bruce Sterling, che tutti conoscete o per un modo o per l'altro avete già incontrato in questa biennale, ci racconteranno il loro incontro con Stefano Rodotà, e da lì partiremo per una conversazione. Per quanto riguarda me, che avevo letto Stefano Rodotà in vario modo, l'ho incontrato fisicamente nel momento in cui si è parlato di dichiarazione dei diritti in Internet, una commissione parlamentare composta da un parlamentare per ogni gruppo politico, la presidente Boldrini, che era una la presidente, per quanto ricordo, poi Stefano Rodotà, esperti multi-stakeholder di varia estrazione, esperienza e con diverse capacità di contribuzione, e persino uno come me. E in quella lunga discussione si è poi conclusa con un gruppo ristretto di lavoro che ha messo insieme tutte le cose che sono venute fuori. Mi immaginate, in una discussione così larga e aperta sui diritti umani nell'epoca di Internet, e che appunto si doveva condensare in 14 circa articoli. Non era deciso quanti dovevano essere, ma comunque una brevissima testo. E quindi c'è stato questo gruppo ristretto. Juan Carlos De Martin è stato chiamato a partecipare, la nostra Antonella Pizzaleo, che non c'è più, e io stesso. E poi tutto questo lavoro di riassunto se l'è preso lui, ha studiato come un pazzo e ci ha restituito come uno specchio arricchito quello che avevamo fatto per un anno. Da allora poi, come sapete, Guido Scorza con Anna Masera ne hanno parlato in un libro importante che ha condensato e commentato quello, e dopo qualche anno, appunto circa 5, persino la Commissione europea ha preso in pieno quel tema, che nel frattempo era stato votato all'unanimità alla Camera italiana, e lo ha ricomposto in una dichiarazione dei dei diritti, dei principi nell'epoca digitale, che in questo momento è considerata l'ispirazione della Commissione per il tipo di società che noi vogliamo avere nel mondo nell'epoca digitale. Perché non sono soltanto le leggi che contano, ma soprattutto l'ispirazione ideale che ci conduce a scriverle, a interpretarle, a viverle prima, indipendentemente del fatto che ci siano delle leggi. E infatti, da questo punto di vista, poi le connessioni tra i temi come l'etica, la politica, il diritto, l'impostazione filosofica si mescolano a quel livello. E ora noi parleremo di tutte queste cose, naturalmente anche con voi che siete nel pubblico verso il finale di questo incontro che comincia subito. Naturalmente Bruce parlerà in inglese, gli altri in italiano, per ragioni evidenti. E ciascuno, appunto, a ciascuno chiederei, senza tanto stare a ripresentarci, di cominciare con la propria esperienza di incontro con Stefano Rodotà. Francesca Bria.
Grazie, grazie Luca, buongiorno a tutti. Ma io mi emoziono sempre un po' quando sono qui a parlare. Diciamo del lavoro di Stefano che oggi tra l'altro è così, così attuale e così diciamo dentro nel cuore direi anche dell'impegno di tutti noi e sembra quasi che solo adesso direi io molti diciamo decisori pubblici, politici, persone che hanno responsabilità a livelli più alti, direi io, della vita pubblica, soprattutto a livello europeo, stanno effettivamente cercando di mettere a terra, di applicare, di implementare quella che fu una visione che dagli anni 70, diciamo, Stefano Rodotà ha diffuso attraverso il suo lavoro. Quindi io tutte le volte che penso a quando l'ho incontrato, in realtà penso più a come parlarne oggi, facendo vedere che siamo in grado di fare un passo avanti rispetto a quello che lui ha fatto e quindi trasformare, diciamo, una visione di integrata di tecnologia, democrazia e diritti in qualcosa per cui i cittadini si sentono che li hanno effettivamente guadagnati, cioè che possono avere una piena cittadinanza nell'era digitale. E credo siamo ancora parecchio distanti da quella visione, però sì che ci sono dei pezzi importanti su cui sicuramente discuteremo oggi, che in questo momento stanno in qualche modo mettendo in campo questa visione, diciamo, di una costituzione dell'era digitale. E quando l'ho conosciuto, io vorrei ricordare due episodi, se vogliamo fare un tuffo nel passato, e che tra l'altro mi fanno sentire che effettivamente, nonostante l'età non troppo avanzata, è da tanto tempo che sono in questa battaglia per una democratizzazione della tecnologia e del digitale, e vorrei ricordare due episodi. Uno, nel 2005, io in quel periodo insegnavo alla scuola di giornalismo della Fondazione Basso e Stefano Rodotà è stato presidente della Fondazione Basso e in quegli anni era estremamente attivo nel pensare la questione appunto dei diritti della rete, lavorava al Marco Civil, che è stato uno dei primi tentativi, no, di ripensare la Magna Carta nell'era digitale e aveva già, diciamo, iniziato ad elaborare insieme ad esperti internazionali tutto quello che poi diventò la proposta per la Data Protection Regulation, diciamo quello che poi è diventato un diritto della privacy in una visione molto, direi, estesa dei diritti che è quella di Stefano Rodotà. E io in quel periodo lì avevo iniziato a lavorare insieme a Gilberto Gil, che era il ministro della cultura del Brasile, e ad un senatore dei Verdi, Fiorello Cortiana, ad un progetto che era abbastanza visionario per quel momento lì, che si chiamavano i Pontos de Cultura, che prevedevano diciamo, la messa in campo di tutta una serie di principi di cui Stefano si occupava per creare dei laboratori diffusi in tutto il Brasile, dove diciamo, le persone potevano appropriarsi della tecnologia digitale, lavorando con standard aperti, con open source e con software libero, e creare contenuti multimediali per, diciamo, per le piattaforme. A quel tempo lì si iniziava, diciamo, i social network erano agli esordi e il Brasile voleva creare le proprie reti sociali, i propri social network, e quindi noi eravamo coinvolti in questo progetto. E mi ricordo di essere al summit della Società dell'Informazione dell'ONU a Ginevra in un dibattito insieme a Gilberto Gil, Stefano Rodotà, Richard Stallman, uno degli inventori del free software, e Fiorello Cortiana, con un sacco di ragazzi che discutevano di come, diciamo, appropriarsi della tecnologia per, diciamo, con una visione molto emancipatrice, vedendo un po' il Brasile come paese che poteva proporre l'accesso a internet come diritto fondamentale delle persone. Il secondo episodio che vorrei ricordare è un salto in avanti nel 2013, e io lì ero a Londra a lavorare per l'agenzia di innovazione del Regno Unito, che si chiama Nesta, e aveva appena vinto un progetto europeo della Commissione Europea che si chiamava Decent, e abbiamo iniziato a sviluppare delle piattaforme basate sempre su software libero, sovranità dei dati, autonomia informativa e una democrazia per una piattaforma per la partecipazione democratica dei cittadini, che poi è diventata Decidim Barcelona più avanti, che è una rete che adesso viene usata da tantissimi cittadini per deliberare, decidere in maniera democratica da tante città e tanti anche governi. La Commissione Europea stessa la usa, e abbiamo invitato Stefano Rodotà al primo evento di questo progetto, quindi il kick-off, per parlare di internet come bene comune o cattura dell'intelligenza collettiva. Quindi tutto il dibattito era: siamo ancora in tempo per reclamare internet come un bene comune, che tra l'altro aveva una parte di, diciamo, pubblico e una parte di comune, perché come sappiamo lui si è speso tanto tempo e ha lavorato alla commissione che ha definito i beni comuni come anche terza via tra il pubblico e il privato, direi io, che allargava anche degli spazi, diciamo, di azione collettiva, di azione civica, quando pensiamo alla gestione democratica della tecnologia. E il dibattito era molto molto forte, perché io credo che quelli erano gli anni in cui ancora, direi, noi avevamo un entusiasmo forte, perché, diciamo, io credo che among ourselves, qui seduti, abbiamo tutti un po' peccato di ingenuità rispetto ad una visione liberatrice della rete, di internet, della tecnologia, sognandolo un po' come Stefano, io credo, come il grande spazio pubblico dell'umanità, l'agora pubblica in cui l'intelligenza collettiva delle persone acquistava reale potere per immaginare un futuro migliore, al servizio delle persone, dell'ambiente, dei diritti fondamentali, che era un po' il sogno della via, io credo, ancora europea alla società digitale, e che si infrange, io credo, nella consapevolezza di un potere molto forte che si consolida nel tempo e che invece di questa agorà democratica ci dà, diciamo, un po' il neofeudalesimo, per essere, diciamo, al passo coi tempi, che Stefano tra l'altro vide prima di tutti, perché adesso è un dibattito in cui, diciamo, intellettuali si stanno misurando. Possiamo parlare oggi di un nuovo feudalesimo o un capitalismo digitale che ha delle caratteristiche nuove? Penso ad esempio al dibattito fra Cédric Durand, Evgeny Morozov e altri intellettuali che si stanno misurando su questi temi, e Stefano lo disse al tempo: siamo di fronte ai lord della rete e a una rifeudalizzazione del grande spazio pubblico che noi dobbiamo riappropriarci come umanità, direi io. E ancora, diciamo, questa tensione io lo pongo un po' la domanda ai miei colleghi, siamo ancora in tempo per ridare il potere alle persone e per proporre un'idea di una sovranità tecnologica che sia veramente come la società dà un indirizzo allo sviluppo tecnologico che non sia solo acceleriamolo, ma che sia una sostenibilità sociale, ambientale e la conquista di nuovi diritti che tutto il tempo evolvono con l'evoluzione della nostra capacità tecnica.
Assolutamente, grazie Francesca, perché poi è questo il punto, cioè riconfigurare questa idea del progresso tecnologico all'interno di un pensiero ecologico che ne riconosca i contorni e le dinamiche complesse. Da questo punto di vista uno dei temi era proprio questo, il fatto che la privacy cosiddetta sia un diritto della persona evidente, che sia però per Rodotà un diritto assoluto è sbagliato. Lui riconfigura l'idea di privacy a fronte non del fatto che questa sia assolutamente importante, ma in quanto si confronta con la crescita del potere di quelli che raccolgono talmente tanti dati da comprimerla e renderla ineguale e squilibrata. Guido Scorza, che è componente dell'autorità che Rodotà ha fondato, ci può portare la sua visione.
Grazie. L'incontro tra me e Stefano è stato un incontro un po' tra predestinati, nel senso che mio padre, che oggi ha 97 anni, giocava naturalmente senza saperlo con delle spade di legno con uno Stefano bambino in un paesino calabrese. Di questa roba né io né Stefano abbiamo mai parlato, fino ad un giorno a Io Pessoa, c'era tra l'altro Anna, c'era forse c'eri anche tu, Juan Carlos, non mi ricordo, in Brasile, in un Internet Governance Forum, in cui io tiro fuori da uno zaino un pacchetto di liquirizie di una marca particolare calabrese, Amarelli, e gliene offro una a Stefano, e Stefano fa: cosa mi fai? Mi fai ritornare nella mia gioventù in Calabria. E io lì, insomma, dopo 10 anni, forse qualcosa di più che lo conoscevo, trovo il coraggio di dire a Stefano: sì, lo so, perché giocavi con le spade di legno sotto i portici di questo paesino San Marco Argentano in Calabria con mio padre. Però con Stefano l'incontro era già avvenuto tanto tempo prima, ed era avvenuto, credo, cercando di ricordare davvero il primo, in una piazza Navona semideserta, per il primo sciopero dei blogger, credo che ci sia mai stato, sicuramente in Italia, ma qualcuno all'epoca scrisse in giro per il mondo, la rete che si mobilitava intorno a non mi ricordo più quale disegno di legge che avrebbe voluto che ogni gestore di un blog si registrasse come se fosse una testata giornalistica e nominasse un direttore responsabile. E con Stefano e con questa rete di amici che gli sopravvive, ma che gli sopravvive come rete autonoma, cioè oggi siamo amici nella distanza, forse perché lui ci ha fatto incontrare. Ci ritrovammo dopo che c'era stato un eco mediatico pazzesco, un tantam sui social, insomma si aspettava una piazza Navona gremita. Io ero andato in questura a chiedere l'autorizzazione, loro mi hanno detto: prenditi piazza Pasquino, per chi è a Roma, una piazza, per chi non conosce Roma, subito dietro piazza Navona, ma da 200 persone. Dico: no, ma cioè, guarda quello che sta succedendo in rete, ci serve almeno piazza Navona. C'era una schiera di camionette della polizia e c'erano poi forse 20-30 persone, ma credo che con i numeri stia esagerando, e ci sono ancora in giro queste fotografie di Stefano, di Alessandro Giglioli, di qualcun altro con questo megafono in mano su questa panchina in cui rivendicavamo un po' i diritti tutti. Ecco, Stefano, devo dire, l'ho conosciuto nelle battaglie per i diritti nella dimensione digitale, e credo di dovere a lui almeno questa parte della mia vita, se nella dimensione professionale, se non di più, soprattutto perché lui ad un ragazzino uscito dall'università ed è entrato dentro uno studio legale di diritto civile, di quelli che insomma assistono le multinazionali, dal giorno zero ha raccontato quest'idea del giurista che deve stare in mezzo alla gente. Il giurista deve stare, può e deve stare in piazza, mentre insomma non è un'idea scontata ancora oggi. Abbiamo tantissimi giuristi eccezionali che però, come dire, praticano e raccontano il diritto nelle segrete stanze dell'università o magari delle istituzioni. Per lui era naturale che il posto del giurista fosse la gente, che il giurista non scrivesse solo sulle riviste scientifiche di diritto, cosa che pure faceva, gli riusciva benissimo e da visionario, ma che scrivesse sui giornali, che non utilizzasse un linguaggio tecnico, ma che utilizzasse il linguaggio normale. Tutto lo ritrovavi in convegni di qualsiasi tipo, a qualsiasi livello, indistintamente in impeccabile eleganza italiana o viceversa con la polo, che era per un uomo della sua generazione, come dire, la trasgressione più importante, credo, no? Che un'istituzione, un'autorità potesse permettersi. Tutto lo trovavi con questa polo verde o rosso bordeaux, i colori erano abbastanza ricorrenti, diciamo, nel suo vestire, ma anche quel togliere la cravatta, togliere la camicia e mettere un Apollo, credo che fosse in qualche modo un segnale di apertura, di accessibilità. Quindi in realtà, quando penso a lui, penso spesso a lui più per il metodo che non per il merito, perché poi le cose del merito, per quanto fosse visionario, inesorabilmente cambiano, e questa cifra del giurista in mezzo alla società era sicuramente un elemento che lo ha reso ancora oggi unico. Cioè non abbiamo nessuno che si avvicini a Stefano Rodotà nell'universo italiano, ma direi europeo, di chi mastica diritto. Gli attivisti vengono da mondi molto diversi rispetto a quello del diritto. Più facile che siano ingegneri o informatici piuttosto che non giuristi. E l'altra cifra straordinaria di Stefano, credo che fosse aver capito da subito che in realtà le regole del diritto sono una porzione minima delle regole che servono per governare la società. Il suo network era un network interdisciplinare. Lui aveva questa straordinaria capacità di parlare allo stesso modo con il suo collega giurista, con l'architetto, con il cuoco, con il medico, con lo scienziato, con la gente qualsiasi. Ricorderò, credo, per sempre un giorno, credo fosse il 2010 o il 2011, non lo so, Sarkozy organizza a Parigi il G8 dell'internet, una roba in pompa magna sotto un tendone gigantesco, mi pare fosse nei giardini del Lussemburgo, una manciata di italiani presenti, naturalmente Stefano tra questi. Usciamo da questo tendone, attraversiamo la strada, ci mettiamo su una galleria proprio lì davanti ai giardini del Lussemburgo, giriamo un angolo, stiamo andando a caccia di un tramezzino nella pausa pranzo, un barista francese esce fuori dal bar e dice: ciao Stefano, e lo conosceva, lo aveva visto per un certo numero di anni prendere il caffè a quel bar, ma non era un ciao, buongiorno, buonasera, me ne vado, ci aveva parlato, aveva investito tempo nell'ascolto di una persona, e il ritorno era questo: ciao Stefano, detto da un qualsiasi barista francese all'uscita di un evento internazionale. Quindi l'interdisciplinarità e l'apertura sicuramente, e poi insomma credo che la presenza di Bruce oggi qui ne sia la conferma, uno dei primi, forse uno dei soli giuristi italiani ad aver capito al giorno zero che se vuoi governare in qualche modo la società, ed in particolare quella digitale, l'ambito più naturale ovviamente non può che essere la dimensione sovranazionale, quella europea persino stretta, quella internazionale. Le parole di Francesca prima, d'altra parte, lo portano al giorno zero a preoccuparsi dei diritti digitali in Brasile, e non c'è un paese che abbia affrontato le cose dell'internet che oggi non si ricordi di Stefano Rodotà. L'Internet Governance Forum, il contesto nell'ambito del quale molti di noi hanno incontrato Stefano, hanno parlato con Stefano, era il suo pubblico più naturale. Che lo facesse in italiano, che lo facesse in francese, che lo facesse in inglese, non c'era nessuno là dentro dentro che non conoscesse il pensiero di Stefano Rodotà. Quindi insomma l'accessibilità del giurista, il giurista in mezzo alla società, l'interdisciplinarità, il carattere internazionale e soprattutto una cosa della quale oggi avremmo tutti quanti un bisogno disperato, il realismo e il pragmatismo. Realismo e pragmatismo perché un uomo che ha portato alcuni dei diritti fondamentali più centrali nella nostra società, letteralmente li ha accompagnati per mano dentro la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quegli articoli 7 e 8 grondano dell'inchiostro di Stefano Rodotà, ma non era un integralista dei diritti, era una persona che metteva avanti il pragmatismo e il realismo, il compromesso se serviva a garantire la massima possibile misura di un diritto era qualcosa alla quale persino un giurista dei diritti fondamentali come lui doveva guardare, tant'è vero che oggi mentre l'Europa intera è smarrita, si interroga, noi come autorità di protezione dei dati in tutta Europa ci interroghiamo su questo tema, ma i dati personali possono essere scambiati sui mercati globali, possono essere considerati un bene giuridico economico, i grandi giornali anche italiani da qualche settimana hanno cominciato a chiedere ai loro utenti di scegliere, in qualche modo devi pagare il prezzo, scegli se facendoti profilare o pagando un prezzo. Le autorità di protezione in tutta Europa sono smarrite, in molte dicono di no perché dicono ma è un diritto fondamentale, i diritti fondamentali sono inalienabili, non possono essere calati nel contratto, ma Stefano nel 2000 senza nessuna esitazione, lui che aveva scritto la legge italiana sulla protezione dei dati, lui che aveva scritto gli articoli 7 e 8 della carta dei diritti fondamentali, lui che era stato il primo presidente dell'Unione Europea, se ne esce con un pezzo che ancora oggi quando viene citato tutti quanti ti guardano e dice sì ma poi deve aver cambiato idea, però non c'è traccia che lui abbia cambiato idea, e in questo pezzo dice ma lei pensa, gli chiede il giornalista, che il diritto alla privacy possa essere calato nella dimensione negoziale, nei contratti. Lui dice io penso che su questo bisogna essere assolutamente laici, le carte fedeltà già esistono, in effetti esistevano, non esisteva ancora Facebook, non esisteva ancora la mercificazione del dato che conosciamo oggi, ma esistevano le carte fedeltà, e con le carte fedeltà in effetti tu davi dati in cambio di sconti al supermercato, e io credo, anzi questo è sempre Stefano che risponde ad un giornalista che da lui si aspetta evidentemente che gli dica no, non è possibile perché è un diritto fondamentale, anzi io credo che dal portare i dati personali nella dimensione contrattuale il diritto alla privacy abbia soltanto da guadagnare, perché aggiungeremmo alla tutela tradizionale, a quella che è offerta dalla disciplina europea sulla protezione dei dati, anche la tutela contrattuale, quella della disciplina sul consumo. Certo, era uno Stefano Rodotà che non aveva visto sin dove, non aveva visto all'epoca mentre rispondeva, l'avrebbe vista più avanti, fin dove si sarebbe spinta questa mercificazione dell'io nella dimensione digitale, ma lui aveva questo approccio costante, quello del compromesso e del bilanciamento tra diritti, quindi credo che oggi ci avrebbe indicato questa strada, sicuramente avrebbe risposto alla domanda che poneva prima Francesca, c'è ancora spazio per imporre una idea di società costruita attorno alla persona facendo delle concessioni al mercato. Stefano parlava alla pari con gli amministratori delegati delle big tech, con tutte, e non vedeva in loro dei nemici ma dei soggetti che avevano una visione diversa delle cose e che andavano riportati nei limiti del possibile alla ragione. Ecco, questo era è stato insomma lo Stefano Rodotà che io ricordo, credo che molti di noi lo ricordino simile a questo. È inutile dire che oggi diciamo c'è un vuoto incolmabile, perché mentre è riuscito a lasciare una eredità straordinaria in termini di principi e di diritti, non ha un suo successore, non c'è un uguale nell'universo dei diritti digitali, non c'è una persona che può invitare a un evento come quello di cui parlava Francesca con la certezza che ti illumini. Nella migliore delle ipotesi è un tecnico che parla a tecnici o un attivista che parla ad attivisti. Stefano era l'uno e l'altro, quindi insomma credo che sia abbastanza scontato che oggi ci manca e ci manca anche tanto.
Grazie Guido. Sì, infatti poi questa idea del terreno comune, del modo di superare gli assolutismi, quella ridicola frase sono un assolutista del diritto di espressione di Elon Musk, dimostra quanto qualunque assolutismo poi produce il suo contrario. Nel suo caso, tutte queste preoccupazioni per l'eccesso di espressione che diventano inserzionisti pubblicitari e utenti che se ne vanno perché convinti che troppa espressione produrrà un basso fondo di violenze e di bassezze. D'altra parte, che ci sia un rapporto tra legge e codice, tra progettazione etica, ingegneristica etica, tra questo lo vede una persona che ha una empatia come la sua, con grande anticipo rispetto alla realtà, poi di fronte alla realtà la sua stessa empatia lo conduce a cercare il terreno comune, a cercare il modo di dialogare, il modo di arrivare a una soluzione che possa avanzare, ma certamente portando avanti dei diritti e dei principi che spostano rispetto all'automatismo del mercato o dell'ingegneria, verso l'umano qualche cosa, la dinamica che porta poi alla realtà, effettiva. Io ho incontrato JC, che come sapete vuol dire Jesus Christ, ma anche Juan Carlos, con il suo impegno per Creative Commons in Italia, quindi un ingegnere che già stava lì a vedere che ci sono dei contratti, delle licenze, dei modi di interpretare che vanno portati, insomma, non. Che e lì il fondatore diceva, Lessig diceva, code is law, quindi c'è un rapporto preciso tra il software e le regole con le quali stiamo insieme.
Sì, grazie Luca. A distanza di 5 anni, quasi e mezzo dalla morte di Stefano Rodotà, credo che adesso a tutti quanti noi sia più chiaro quello che sapevamo già quando lo frequentavamo, però adesso in maniera credo più analitica, più completa, cioè che Stefano Rodotà è stato un gigante. Un gigante che se qualcuno, come spero capiti, mai scriverà la sua biografia intellettuale, biografia, non potrebbe che essere un volume molto importante, perché avete già capito da alcune delle cose che avete sentito la vastità dei suoi interessi, ma in realtà qui, in questo incontro, che è stato un incontro di un'ora, non possiamo che fare che scalfire una piccola parte dell'attività di Rodotà, grande esperto di diritto privato, esperto di bioetica, ha avuto un ruolo molto importante anche in quell'ambito, i suoi rapporti internazionali già in parte ricordati. Quando siamo andati appunto in Brasile, ho partecipato a un incontro organizzato dai brasiliani e loro lo conoscevano benissimo, lo citavano e chissà in quanti altri paesi ha avuto questo stesso tipo di impatto. Quindi è un gigante, è un gigante che appunto, quindi noi in questo momento inevitabilmente ci stiamo concentrando sull'aspetto delle tecnologie digitali in particolare, perché non sono soltanto quelle che l'hanno interessato. E quindi ci saranno sicuramente molte altre occasioni in cui parlare della sua straordinaria eredità, che è un patrimonio che ci lascia. Io vorrei mettere in evidenza il fatto che incontrare una persona come Stefano Rodotà ti fa incontrare una persona che subito, istintivamente, e poi nel tempo conoscendola a maggior ragione approfondisci il primo istinto, di un maestro, un modello. Perché è qualcuno che, oltre alle cose, e cerco di non ripetermi, ripetere le cose già dette da Luca, da Francesca e da Guido, oltre a quello, era qualcuno che era un giurista, quindi era un giurista accademico rispettato, stimato, quindi un professore che insegnava e faceva l'attività accademica. Era un intellettuale pubblico, quindi qualcuno che da sempre, dall'inizio della sua carriera, ha scritto molto per l'Espresso, poi per il Repubblica, che è stato a lungo il suo giornale, intervenendo su varie questioni da intellettuale pubblico. E sottolineo questo aspetto perché la figura dell'intellettuale pubblico, su cui si potrebbero dire mille cose, è una figura profondamente in crisi, profondamente in crisi per tanti motivi. Quindi intellettuale pubblico, attivista nel senso che voleva promuovere interventi normativi che andassero nella direzione corretta. È stato parlamentare per moltissimo tempo, arrivando fino alla vicepresidenza della Camera, quindi ha avuto un'esperienza politica diretta. E poi abbiamo già ricordato il fondatore del Garante Privacy, quindi il primo garante che ha impostato questa importantissima autorità di cui Guido fa parte in questo momento. E poi i contatti personali già citati, quindi vedete che c'è una stratificazione di ruoli che ha ricoperto Stefano, straordinaria, perché richiede una tempra, una forza, una capacità di connettere gli argomenti, di intessere relazioni personali a tutti i livelli, veramente straordinaria. Quindi da questo punto di vista incontrarlo è una grandissima fortuna, perché senza avere neanche lontanamente l'ambizione di provare ad arrivare al suo livello, che mi sembra inarrivabile, però abbiamo bisogno di modelli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci fa vedere a che livelli si possono arrivare e provare ad andare per qualche metro in quella direzione, sperando di fare bene. Dal punto di vista di Biennale Tecnologia, i punti di contatto li avete già capiti, ne aggiungo un altro. Ieri con Carlo Galli si discuteva nella sua lezione sulla riflessione tra i principi della politica e della tecnica, ha riflettuto attentamente sul motto di Biennale: tecnologia e umanità. Ha detto varie cose che non sto a ripetervi, poi ci sarà la registrazione di quell'incontro, come di tutti gli incontri, incluso questo. Però a un certo punto, alla fine, Carlo Galli dice una cosa che effettivamente è una delle interpretazioni che io personalmente ci vedo in questo motto, che sono sicuro che Stefano Rodotà avrebbe completamente condiviso, perché tutta la sua attività, tutto ciò che ha scritto lo dimostrano, cioè tecnologia e umanità. Appunto, polisemantico può voler dire molte cose, ma una delle cose è che di fronte alla tecnologia, in senso lato, nel nostro caso piattaforme, software, computer, database, eccetera, eccetera, grattando un po', proprio usato questa parola Carlo Galli, ci trovi l'umanità, nel senso ci trovi forze umane, e quindi è da rigettare questa visione di un certo pensiero filosofico europeo, in particolare tedesco, di dire la tecnologia è ormai autonoma, ha delle sue leggi e sostanzialmente non possiamo fare nulla se non aspettare che arrivi alle estreme conseguenze e le sue contraddizioni interne esplodano. Rodotà no, ha un atteggiamento molto più pragmatico, come ricordava Guido, in cui diceva no, dietro la tecnologia ci sono forze umane ben identificabili con i propri interessi, e quindi abbiamo la possibilità e abbiamo il dovere di intervenire laddove vediamo che questi interessi portano la collettività in direzioni negative, non auspicabili, eccetera. Quindi credo che purtroppo Stefano ci ha lasciato 5 anni fa, non abbiamo potuto condividere neanche l'idea di Biennale Tecnologia, perché altrimenti credo che sarebbe stato qui e sarebbe stato, credo, una forza potente per rafforzare ulteriormente questa iniziativa che non abbiamo un pantheon di Biennale Tecnologia, ma ci fosse un pantheon di Biennale Tecnologia sicuramente Stefano ne farebbe parte, sarebbe tra le figure più splendenti di questo pantheon ideale, di questa manifestazione. Grazie.
Grazie Jesse, infatti, perché poi pensare largamente in questo modo è di una grande persona, ma anche di un'impostazione mentale che in qualche modo lo aiuta, ed è un'impostazione che sta dentro le relazioni con le persone, che cerca di trovare, al di là di tutto ciò che è tecnologico, giuridico, tecnico, il valore specifico e quindi è per questo che poi alla fine è un maestro, perché è uno di noi, perché non è mai troppo lontano, perché ci conduce, ci aiuta anche nel momento della progettazione, della narrazione, dello scrivere. Poi Bruce Sterling ci dice come lo ha conosciuto e dove porta questo modo di essere, perché un maestro è un maestro.
Well, I'm a foreigner.
Io sono uno straniero, parlo un'altra lingua e quindi vi darò una prospettiva da straniero, esterna. Io sapevo poco di lui e quello che pensavo di sapere era sbagliato. E quindi ho dovuto lasciar cadere tutta una serie di cose. Io partivo dal presupposto che lui fosse un avvocato e un politico e che avesse fatto il politico e che fosse stato una sorta di burocrate europeo. Chissà, sarebbe diventato presidente italiano. Quindi dal punto di vista americano fare il presidente è un'esperienza un po' terrificante. Una volta ho incontrato Al Gore, che avrebbe dovuto diventare presidente, e lui è un senatore, un aristocratico, è stato vicepresidente, ha fatto parte del Partito Democratico, una persona molto intelligente che ha pubblicato libri come lo ha fatto Stefano, ma quando incontri qualcuno come Al Gore in America, non incontri un amico, incontri qualcuno che ha una linea politica ideologica ben precisa. Incontro Stefano era già, come dire, era quello che io percepivo come della vecchia generazione e non disse molto, ma non l'ho mai sentito fare arringhe politiche, non era partigiano e quando parlava, parlava con dei principi e dei diritti. E appariva più come un saggio piuttosto come un attivista politico. E lo trovavo inusuale, mi rendevo conto che avevo sottovalutato o erroneamente giudicato lui e la società italiana. Non pensavo che la società potesse produrre un filosofo come questo. Lui sapeva molto di elettronica e questo mi sorprendeva molto e non era un uomo del passato pur avendo più anni e veniva dalla generazione degli imprenditori elettronici italiani intorno a Ivrea, quindi là c'era il mondo dell'IT italiano e i laboratori elettronici, quindi un elaboratore elettronico. Se voi parlate inglese come me, pensate che un computer sia un computer e tutti sono d'accordo, no? In Italia, grazie alla globalizzazione, cosa fa un computer? Beh, un computer computa, usa la matematica. E perché lo fa? Beh, calcola in modo che un ingegnere possa risolvere un problema matematico, quindi è una macchina che risolve problemi. Ma i laboratori non risolvono i problemi, rendono la vita più elaborata. È un elaboratore, un laboratorio, prende una situazione che magari è semplice e la elabora come è elaborata la società italiana. E non risolve i problemi con quell'approccio pragmatico americano del problem solving. Dobbiamo andare sulla Luna, non possiamo fallire, usiamo il computer. Non puoi dire queste cose, porta gli elaboratori, usa gli elaboratori. Non vuoi gli elaboratori in una situazione del genere. Ma in realtà sono più degli elaboratori che computer, soprattutto quando sono regolati, politicizzati, le loro qualità di elaborazione emergono. E lo stesso vale per il francese. Loro chiamano il computer ordinateur, non è un computer, è un ordinateur, è una macchina che mette le cose in ordine. In effetti non è riuscito a mettere in ordine la società francese. E non è riuscito a risolvere i problemi americani, per contro. Quindi è un'eredità molto utile questa. Il suo esempio personale che mi tocca è che era un uomo della vecchia generazione, ma io non l'ho mai sentito ricordare o dire le cose erano molto meglio ai miei tempi. Erano gli anni 80 e avrebbe potuto stare sul divano, no? E guardare una partita, che cosa ha fatto la Juve, poteva essere quello il suo problema. E invece lui lavorava con persone che stavano affrontando problemi grandi e complessità e offriva la sua capacità. E non mi è mai apparsa come una persona arcaica. Quando diceva delle cose, erano cose che guardavano al futuro. Anche che sarà vicino alla tomba già all'epoca, è chiaramente debole. Non era un uomo del passato, era ancora visionario anche in età avanzata. E dunque io considero questo un grande esempio. E sono stato veramente impressionato da questo suo essere ancora in trincea a spingere. Ed è quella parte che non dimenticherò, certamente è quello che mi porto dentro.
E adesso è il momento degli interventi dal pubblico, che insomma con grande amicizia ha partecipato a questo ricordo di Stefano Rodotà. Naturalmente la regola è una comunicazione wireless che consente di farmi capire se volete prendere la parola. Sarete registrati naturalmente, e tutto ciò che direte sarà usato per chi vedrà questi video, che sono tra l'altro insomma per tutti i partecipanti, poi saranno a disposizione online per molto tempo, riordinati, ripresentati nelle scuole e utilizzati da professori, maestri in tutta la nostra Repubblica. Per quanto mi pare che non ci ecco, una partecipante del pubblico a caso, ci vuole un inopinato intervento da parte della persona che alla Camera lavorava con Montecitorio per rendere comunicabile quello che succedeva allora durante il periodo in cui c'è stata la dichiarazione dei diritti in Internet. Anna Masera, prego.
Ciao a tutti, io sono ovviamente emozionata e contenta di essere qui. Non ho voglia tanto di portare il mio ricordo personale di tutti i rapporti che ho avuto con Stefano Rodotà, perché sono tantissimi. Però voglio ricordare anche le cose brutte che sono successe a Rodotà, perché vanno dette. Cioè, ricordo molto bene la guerra politica che è stata fatta contro Rodotà, perché era stato candidato al Quirinale dai 5 Stelle, e in quel periodo il governo ce l'aveva a morte con Rodotà per questo, e di fatto poi ha osteggiato tutto il lavoro che abbiamo fatto con la dichiarazione dei diritti di Internet, perché c'erano due variabili appunto che non c'entravano niente con i diritti di Internet, ma c'entravano con la politica, c'entravano che lui era stato candidato dai 5 Stelle e quindi aveva l'endorsement sbagliato, e anche se non se l'era certo cercato, e poi che era stato chiamato da Laura Boldrini a dirigere i lavori della Commissione dei diritti di Internet, che lei ha voluto fare una commissione di studio perché ci teneva moltissimo ovviamente a questa dichiarazione dei diritti di Internet, che era nata diversamente da quello che poi è diventata. Siamo riusciti a convincerla e a convincere tutto Montecitorio, perché poi è stata passata all'unanimità in aula questa dichiarazione dei diritti in Internet. Quindi è stato un grandissimo lavoro, come dicevi tu Guido, grandissimo lavoro di compromesso e di cercare di ricucire tutte le istanze di ogni gruppo, perché era una commissione interparlamentare, quindi tutti i gruppi rappresentati, tutta la politica rappresentata, dalla Lega dalla destra, alla sinistra, tutti, c'erano tutti nella commissione, tutti i parlamentari, tutti i gruppi erano rappresentati, in più c'erano ovviamente gli esperti, ma era una commissione comunque squisitamente politica, cioè la politica ha partecipato e ha approvato la dichiarazione dei diritti in Internet con un lavoro durato tanto tempo, perché abbiamo fatto 2 anni, abbiamo fatto con anche i civici, abbiamo raccolto anche i pareri da tutta l'Italia, da tutti i gruppi civici che volevano partecipare, abbiamo fatto audizioni, quindi è stato un grandissimo lavoro, una lezione di democrazia che io ho avuto da Rodotà, ma che abbiamo avuto tutti noi in realtà, dove lui è riuscito a mettere insieme tutte le voci e alla fine a ottenere l'unanimità in aula, e questa cosa qua secondo me è stata eccezionale, e il fatto che sia stato così punito poi solo perché dietro c'era Laura Boldrini, che non era amica del governo di allora, perché parliamo, diciamo i nomi, cioè c'era Matteo Renzi al governo, e Matteo Renzi in quel periodo lì era contro Rodotà, contro la Boldrini, e il fatto che ci fosse questa sfortuna di avere questi endorsements sbagliati da parte di chi in realtà voleva fare una cosa che comunque era approvata ovviamente anche dal PD di allora, Matteo Renzi era circondato da tutta una serie di politici che in realtà erano d'accordissimo con questa dichiarazione dei diritti Nito, non avevano niente contro la dichiarazione, ma di fatto l'hanno osteggiata talmente tanto che non è mai stata adottata. Cioè le forze governative, quelli che poteva mettere in pratica la dichiarazione dei diritti Nito dopo che è stata approvata all'unanimità, non l'ha fatto, è stata un'occasione persa. Ed è stato un lavoro enorme e io ho un grande rimpianto per questo, perché ci ho passato i miei 2 anni alla Camera dei Deputati sono stati per fare questo lavoro qua. Se devo ricordare che cosa ho fatto alla Camera dei Deputati come ufficio stampa, io ricordo questo lavoro. Siamo andati in Brasile all'Internet Governance Forum a portarla, è stata approvata là, l'abbiamo presentata a Tim Berners-Lee, che ne ha fatto poi l'argomento del suo essere, poi, perché lui parla adesso. E ha parlato, cioè di fatto ha adottato un lavoro che è stato fatto prima da Rodotà, prima di tutti al mondo. Quindi è riuscito, perché poi anche il Marco Civile ovviamente era incompleto in confronto al lavoro che ha fatto Rodotà. È ovvio che ci sono stati germi di quest'idea, erano ovunque, però Rodotà è stato l'unico che è riuscito veramente a mettere insieme una cosa che poi aveva senso adottare a livello mondiale. E questa cosa qui è stata un'occasione sprecata, perché l'Italia poteva essere al centro di questa cosa. All'Internet Governance Forum in Brasile del governo, chi cavolo è venuto? Il solito rappresentante del ministero, che però non aveva nessuna possibilità politica di attuare niente, non è venuto nessuno di veramente significativo da parte del governo. E come al solito è stata fatta cadere. Un'occasione sprecata, come tante in Italia, e penso che Rodotà fosse molto amareggiato di questo, era felice di essere riuscito a farla. Io ricordo ovviamente anche i momenti belli, perché quando lui veniva alla Camera e avevamo la commissione che lavorava a questa dichiarazione dei diritti Internet, era felice come un ragazzino, era tornato giovanissimo, perché era tornato a far politica, era riuscito a ricucire tutto, era riuscito a scrivere un testo semplice e chiaro con l'aiuto dei colleghi. E anche di voi qui presenti, mi ricordo con Luca, con Antonella Pizzaleo, che è stata, tra l'altro ci tengo molto a ricordarla ancora di più, perché veramente lei all'Internet Governance Forum Italia è sempre stata una protagonista e ci manca moltissimo. Comunque insomma era riuscito a fare cose molto divertenti, molto belle e per la democrazia, ma secondo me si è ritirato, come dire, è stato triste alla fine, e siccome la malattia è durata tanto tempo, ha avuto il tempo di pensarci e il tempo di vedere che sì, qualche affezionato di noi, ci sono stati diversi studiosi che hanno portato la dichiarazione di Internet, è diventato un argomento di studio nell'università, però di fatto la politica l'ha abbandonato, e questo è una cosa che dobbiamo ricordare. Grazie.
Certamente possiamo rispondere, è una conversazione del tutto. Volevo solo sapere, insomma, avere un'idea di mani che si prenotano per avere un pensiero sui tempi che abbiamo, ma insomma c'è ancora un altro intervento prenotato. Prego Francesca, se vuoi rispondere subito.
Prego. Buongiorno, sono Luna Bianchi. Insomma, ho raccolto un po' quello che si è detto oggi, ma anche quello che si è detto, insomma, io anche ieri ho partecipato a diversi interventi. Spesso, no, ho sentito parlare di democratizzare la tecnologia, utilizzare un approccio effettivamente che favorisca i diritti, la sostenibilità sociale e ambientale. Ovviamente sono assolutamente d'accordo anche con quello che diceva De Martin sul fatto che alla fine la tecnologia la costruiamo noi, e quindi insomma siamo noi a decidere i valori, no? da includere poi nella tecnologia. La sensazione che ho è che questi valori, queste idee siano bellissime, e insomma io ne sono molto appassionata, ma continuo a non capire come davvero li concretizziamo, a parte quello che può essere il lavoro normativo, no? Gli strumenti normativi su cui l'Europa oggettivamente sta andando molto avanti, no? C'è tutto un tema culturale, no? Di coinvolgere chi lavora nel tech e portarlo a non solo chi lavora in realtà, anche tutti gli user, cioè come Come applichiamo questo pragmatismo di Stefano Lorotà di cui avete parlato per migliorare la società, che sia la società a portare non responsabilità e invertire ruoli e chiedere un cambiamento di costruzione della tecnologia? Grazie.
Sì, questo è giusto. Ho la sensazione che rimpiangere il fatto che i politici non vadano dietro a chi sostanzialmente ne critica il modo di essere e li condanna a essere fondamentalmente da parte sbagliata, perché non fanno un lavoro di unione ma fanno un lavoro di divisione, questo è facile da prevedere. Mentre invece dal punto di vista della cultura e del bene comune e del contributo al costruire società più coese, qui la partita non è persa, ma passa da pensieri che hanno a che fare con la cultura, i principi, i modi di essere, la progettazione della tecnologia, la progettazione dell'innovazione normativa e quant'altro. Ma prima di tutto sentiamo le vostre reazioni. Presto, Francesca.
Sì, no, grazie. Io volevo dire un paio di cose che sia rispondono un pochino agli interventi fatti, ma anche alle cose che ho sentito nel panel. E ci tengo a sottolineare un paio di punti. Il primo è quello che l'importanza, io credo anche un po' della lezione che ci viene da Stefano, è la capacità di rendere popolari, e Guido ricordava, diciamo, il giurista che va nella strada, che parla con le persone, di rendere popolari questi temi, che significa però in realtà metterli al centro dell'azione politica. E questo un po' risponde all'intervento di Anna, no? Io credo che troppo spesso, e l'abbiamo visto in maniera chiarissima durante la campagna elettorale in Italia quest'anno, questi temi ancora vengono visti come una cosa per gli esperti ai lavori, per i tecnologi, per chi si occupa di tecnologia, mentre, diciamo, tutto il lavoro di Stefano, tra l'altro uomo di un passato ma estremamente moderno, un umanista con una formazione umanistica e giuridica che però mette la questione della tecnica al centro della riflessione del dibattito politico, ci ha fatto capire che quando si parla di questi temi si parla del futuro dell'educazione, del futuro della scuola, del futuro della creazione, della creazione delle istituzioni che governano la società. Non si parla di gadget, non si parla di dati, di 5G, di apps, si parla della creazione delle regole e delle istituzioni del futuro che hanno un impatto sulla vita di tutti noi, e quindi sì che sono al centro della politica. Questo è il punto che io credo non sia andare a nominare i politici che non l'hanno capito, sia ripoliticizzare la questione della tecnologia e porla al centro dell'agenda politica. Detto questo, Stefano Rodotà aveva una visione tecnica non deterministica. Io ho imparato questo, che è quello un po' che credo Juan Carlos ha detto costruttivista, diciamo, no? Cioè che la questione è la creazione, appunto, uno spazio che sì, il compromesso è chiaro nel capitalismo avanzato in relazione col mercato, ma che non può essere lasciato al mercato e agli oligopolisti del mercato, perché lì Stefano era chiaro. Il pubblico, il comune, il bene comune era al centro della sua azione. Io ho fatto tra l'altro tanto lavoro con lui quando lui stava al Teatro Valle a scrivere la Fondazione dei Beni Comuni, dove il dibattito poi anche sui nuovi beni comuni come i dati e come poi riappropriarsi di questi diritti veniva praticato. E quindi ci tengo a dire che se io dovessi dire una cosa oggi che vorrei anche far passare alle persone sul come lo facciamo, è che sì, l'aspetto giuridico, e qui abbiamo i giuristi illuminati anche come Guido, ma la questione è anche che tipo di immaginazione infrastrutturale, come cambiamo il potere. E quindi poi, no, ci dobbiamo dotare magari, ok, di infrastrutture altre, perché dobbiamo aprire degli spazi per cui questi diritti vengono agiti e quindi devono diventare parte delle infrastrutture, delle istituzioni della nostra società. E quindi come lo mettiamo in pratica? E lì si aprono tutti i temi, diciamo, che sono molto attuali, che non sono solo questioni come, che non sono solo questioni di come far pagare le tasse alle multinazionali, come fare rispettare alcuni diritti alle multinazionali che gestiscono la rete, ma magari anche, no, qual è lo spazio di infrastruttura, che spazio di immaginazione sociale abbiamo? Ecco, per ripensare delle infrastrutture tecniche alternative che ci permettono, ok, di applicare le idee di Stefano Rodotà per la scuola, per l'educazione, per le città, per la partecipazione democratica dei cittadini. E io credo che è lì che ci sia uno spazio, che poi magari passa per una nuova politica industriale, che passa per una nuova, no, creazione di infrastrutture anche pubbliche, digitali, ok? Perché io credo che Stefano sarebbe stato d'accordo che magari, perché tu hai posto, e chiudo, la questione dei dati inizialmente, che alcuni di questi dati, sicuramente quelli personali, sicuramente quelli che hanno un fine pubblico, devono essere governati in maniera democratica e pubblica. E quindi dobbiamo dotarci delle infrastrutture e della capacità nella società per farlo, e non può essere lasciata agli oligopolisti del mercato.
Totalmente d'accordo, se posso Luca, una rapidissima battuta anch'io visto che sono stato citato. Allora, totalmente d'accordo con Francesca, la tecnologia da quando è diventata così evidentemente un fattore di fondamentale importanza nella nostra società, quindi diciamo a spanne negli ultimi 200 anni, 250 anni, è stata depoliticizzata, cioè si è cercato di costruire un'ideologia di neutralità della tecnologia per cui viene messa da parte, è un mero strumento, serve semplicemente al progresso, tra virgolette, serve all'economia, eccetera. E quindi è fondamentale capire che la tecnologia è politica ed è, se volete, leggibile tra le parole del motto di Biennale. Detto questo, ricordo una frase che Rodotà diceva spesso e scriveva spessissimo, ci diceva: senza buona cultura non c'è buona politica. Allora, il primo passo, la prima fase è cultura, e siamo qui dove speriamo di dare un piccolo contributo a fare esattamente questo, cultura nelle sue varie accezioni, nelle scuole, nelle università, negli incontri pubblici come questo, nelle associazioni e così via. Perché senza questo indispensabile contributo la politica inevitabilmente non potrà che essere povera. E quindi preoccupiamoci di questo, anche perché col mestiere che faccio è questo che posso e che devo e che voglio fare. Dopodiché è politica, quindi di nuovo torniamo al discorso della tecnologia come fondamentale argomento della politica, quindi cosa fare? Politica. Nel senso che bisogna fare politica, se ci vogliamo portare avanti con dei risultati tangibili le cose di cui stiamo parlando, bisogna impegnarsi in politica, come? Con gli strumenti, con le modalità che ognuno sente affine, ma con la politica, quindi con i partiti, con l'attivismo, con i movimenti, eccetera, eccetera. Quindi non sentiamoci troppo frustrati se nel cercare di approfondire queste cose poi dopo non c'è immediatamente, come dire, una ricaduta pratica. Noi pensiamo a fare questo lavoro, chiaramente se lo sentiamo vicino alle nostre corde e alle nostre capacità, sapendo però benissimo che da solo non basta, è una condizione necessaria ma non sufficiente. Senza buona cultura vuol dire è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché poi dopo invece vorremmo la buona politica, e quello ovviamente è un altro dominio in cui è importante capire che bisogna intervenire e dedicarci.
Io non vorrei concludere, ma partecipare a questo pezzettino di discorso con un di più di strategia, nel senso che tutto ciò è assolutamente, per quanto mi riguarda, non ho che da imparare da tutto quello che è stato appena detto da Francesca e JC per quanto risponde a quanto avete detto voi. Con un di più di strategia che deriva dal fatto che sono vecchio e ho visto l'evoluzione del mondo dell'ecologia. Nel 73 lui scrive questa cosa, ma si parla di petrolio, cioè in realtà il mondo sta parlando di un pochino anche dei limiti dello sviluppo, cioè che poi in quel momento, nel 73, prevedono quello che oggi stiamo vivendo in pieno, con metodi abbastanza superati, ma con dati e una modellistica che funziona tuttora, E quindi, per quanto mi riguarda, io prenderei spunto da quello che è successo all'ecologia. Noi, io quando eravamo nel 67, 68, c'erano delle manifestazioni per andare a discutere perché le fabbriche chimiche dovevano per forza sversare i loro rifiuti nel fiume della nostra città. E le manifestazioni erano partecipate da più o meno le stesse persone che Guido aveva visto a Piazza Navona quel giorno. Erano piccolissime, pochissima sensibilità. Oggi non abbiamo certamente vinto la battaglia per un pianeta più sano, ma che ci sia una forza significativa che può ancora vincerla, questa battaglia, questo lo dobbiamo dire. Non ce la faremo col grado e mezzo, ma con i due gradi possiamo ancora competere, insomma. E questo sì, perché? Perché la cultura si è spostata, perché la sensibilità di tutti si è attivata. Non c'è, da questo punto di vista, un problema a convincere davvero. Io quando andavo in montagna negli anni 60, la gente lasciava la bottiglia nell'erba. Non c'è più questa cosa. È stato un fatto culturale, la cultura conta, è quello sul quale tutti noi viviamo insieme. Dopodiché certamente ci vogliono dei disastri, ci vogliono dei movimenti politici, ci vogliono degli errori strategici, ci vogliono delle sconfitte, delle vittorie, ci vogliono chiaramente confrontare il potere, perché il potere non è mai d'accordo con queste cose. Non è che cambieremo il potere resterà quello che è. Appena uno prende il potere, sarà il potere. Ma la cultura è necessariamente critica e capace di portare avanti le cose che contano. Questo è il nostro compito. L'ecologia dei media assomiglia all'ecologia tout court. Si confronta con la complessità nello stesso modo e ha una strategia simile davanti, perché partirà dalla sensibilità nei confronti di questi dati. Ma chi se ne frega dei dati? Come chi se ne frega dei dati? 10 anni fa lo diceva Zuckerberg, adesso non dice più nessuno. La cosa va avanti, non è persa. Certo è che se non stiamo con fatica dietro a tutte queste cose, il potere se la assorbe questa sensibilità, e noi non dobbiamo lasciare che questo avvenga. Bruce, è politica la tecnologia?
Well, I'm not a technocrat.
Io non sono un tecnocrate, sono piuttosto un letterato, scrivo romanzi, quindi la mia opinione è che la condizione umana è tragica. E ho visto Torino creare soluzioni tecnocratiche, me l'ho visto accadere regolarmente, una società di produttori, di ingegneri che amano le soluzioni tecniche, sono anche bravi. E mi viene in mente un punto alto, il Risorgimento, quando a Torino un gruppo di persone riformarono l'Italia da un punto di vista politico e tecnologico con una vittoria. E ce la fecero. Ed era la capitale d'Italia, che non rimase capitale perché grazie al loro successo si creò l'Italia, ed ecco che a quel punto c'era l'Italia. Quindi sono arrivati ad ottenere quello che volevano. E in un certo senso è la stessa cosa. È chiaro che la rivoluzione di Internet è tecnocratica, comunque, sì, nei laboratori, sei in laboratorio, metti insieme qualcosa che funziona. Poi adesso abbiamo le piattaforme e la gente non segue i tuoi principi, non si comporta come vuoi, e i politici non sono un granché, e puoi cercare di riformare quello che hai creato e migliorandolo, ma la situazione è tragica. Cerchiamo di creare una sorta di Disneyland della realtà virtuale che non funzionerà mai. Mi sono, diciamo, autopromesso che non l'avrei detto, ma voglio anche darvi una parola di consolazione, non voglio essere crudele. Chi è la persona che ha coniato il termine? Abbiamo fatto l'Italia e adesso dobbiamo fare gli italiani. Era, diciamo, il primo ministro del Regno di Sardegna. È lui, esatto. Una figura amabile, una persona da cui ho imparato molto. Il romanziere politico di più grande successo a Torino. Beh, lui non è stato così felice di aver creato l'Italia, ma poi ha trovato consolazione dicendo grazie al cielo ci sono gli spagnoli, perché altrimenti noi saremmo i peggiori in Europa. E questa è una grande consolazione. La soluzione, la vostra situazione non è, insomma, ideale, ma c'è qualcuno che fa peggio, quindi possiamo tutto sommato ancora essere ottimisti. Non abbiamo delle soluzioni politiche, diciamo, ancora molto utopiche, ma, come dire, tutto va avanti e ci sono partiti politici peggiori. Voglio dire, ci sono cose veramente bene organizzate. Sono contento di essere
Thanks,
qui.
Bruce. A parte il fatto che gli italiani c'erano dal 300 e si lamentavano dell'Italia dal 1300, per il resto la frase è perfetta. Guido Scorza, con la sua autorità, sta continuando a lavorare sul ricordo di Stefano Rodotà. Ci saranno delle altre manifestazioni. Questo discorso che abbiamo fatto, così accennato adesso, e che comunque abbiamo ci ha condotto a ritardare sui tempi del panel, non finisce qui. La prossima tappa sarà quella che ci annuncerà l'autorità e i vari incontri su Stefano Rodotà che organizzeranno. Grazie davvero.